Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. L'Italia protesta contro la scarcerazione del proprietario della Constellation di Acromontana e richiama da Berna per consultazioni il suo ambasciatore. Le votazioni di marzo e un documento sulla scuola al centro dei lavori dell'Assemblea dei Delegati UDC oggi nel Canton Glarona. Presentata la nuova strategia di difesa nazionale del Pentagono, Cina e Russia non costituiscono più una minaccia per gli Stati Uniti. Giovanni Franzoni davanti a Marco Odermatt nella discesa libera di Kitzbühel ancora in corso. Nel calcio questa sera Lugano-Winter, Tura Cornaredo e pochi metri più in là Lugano-Davos per l'hockey su ghiaccio. L'Italia reagisce alla decisione di scarcerare il proprietario del locale di Cromontana dove è avvenuta la tragedia di Capodanno e lo fa convocando l'ambasciatore italiano a Berna e affidandogli il compito di chiarire i motivi della liberazione. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
La notizia è arrivata qualche ora fa attraverso una nota di Palazzo Chigi che indica appunto la convocazione di Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore italiano a Berna, per invitarlo a prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Piu. Motivo, citiamo, rappresentare la viva indignazione del governo e dell'Italia di fronte alla decisione di scarcerare il proprietario del locale di Cromontana, nonostante, sono ancora le parole del governo italiano, l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di inquinamento delle prove. Dunque l'Italia manda avanti la diplomazia e chiede ragione della decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion. Ricordiamo che sul conto della procura sono stati depositati 200.000 franchi che valgono appunto la scarcerazione dell'uomo accusato insieme con la moglie in via principale di omicidio e lesioni colpose. Già nelle ore successive alla notizia della decisione di liberare il proprietario di Le Constellation, Meloni si era detta indignata, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva parlato sui social di un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie. Adesso toccherà appunto all'ambasciatore italiano a Berna chiedere ragione della decisione delle autorità giudiziarie vallesane.
Un'operazione antidroga internazionale avvenuta negli scorsi giorni in Ticino e ha portato all'arresto del capo di un'organizzazione criminale albanese che da tempo era ricercato in Italia. Un'operazione condotta in collaborazione con il Ministero Pubblico della Confederazione. Ci dice di più John Robbiani.
È una notizia che ci è stata confermata da fonti inquirenti italiane. In Ticino giovedì scorso sono stati compiuti degli arresti e in manette è finito il capo di un'organizzazione albanese attiva da anni nel traffico di droga, in particolare hashish, marijuana e cocaina. Un'operazione congiunta con una squadra investigativa comune tra Svizzera e Italia, coordinata dal Ministero Pubblico della Confederazione e che ha portato a diversi arresti in Italia, nel nostro paese e anche in Danimarca, dove parte della droga arrivava. Il capo di questa organizzazione era precedentemente attivo in Italia, nelle Marche, e poi probabilmente sentendosi sotto controllo aveva deciso nel 2023 di spostarsi in Ticino. Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona ha a quel punto contattato l'Interpol e da qui è iniziata la collaborazione con gli inquirenti svizzeri che ha portato agli arresti degli scorsi giorni. In Ticino, stando a nostre informazioni, questa persona teneva un profilo basso lavorando in una struttura ricettiva. Secondo gli inquirenti italiani, nel complesso l'organizzazione è responsabile di aver trafficato quintali di droga nel corso degli anni.
Assemblea dei delegati UDC oggi a Neffels, nel Canton Glarona. Oltre alle indicazioni di voto per il prossimo appuntamento alle urne dell'8 marzo, i delegati hanno discusso di scuola e adottato uno specifico documento programmatico. Come sempre l'appuntamento politico è iniziato con il discorso del presidente democentrista Marcel Detling. Sul posto per noi è Roberto Scolla, che sta seguendo l'Assemblea. Roberto, cosa ha detto il consigliere nazionale?
La Svizzera va in rovina, è stato il mantra ripetuto più volte nel suo discorso dal presidente UDC. Causa di questo fallimento, stando a Detling, sono gli islamisti, gli odiatori del cristianesimo che sono in Svizzera a causa di una politica dell'asilo troppo permissiva. E questo è successo, ha proseguito il politico svizzese, e succede ancora a causa della sinistra, dei verdi e anche del centro. E quindi, normale, Detling se l'è presa con i consiglieri federali Jans, Bonschneider e Pfister. Nel suo discorso Detling non ha dimenticato di attaccare e criticare anche i cantoni che si dicono favorevoli all'avvicinamento all'Unione Europea e limitano i propri diritti fondamentali opponendosi a che nella futura votazione sugli ultimi trattati con l'Europa appunto sia anche obbligatoria la maggioranza dei cantoni. La soluzione a tutti questi problemi per il presidente democentrista è chiara: la Svizzera deve essere libera, neutrale e può esserlo solo se l'UDC aumenterà i propri consensi elettorali.
Sì, nell'introduzione di questo collegamento, Roberto, dicevo che i delegati UDC hanno anche discusso di scuola. Che cosa è emerso? Quali le proposte dell'UDC?
Allora, ci sono evidenze come nella scuola, la scuola dell'obbligo per intendersi, sia aumentata la violenza, il livello della formazione tenda verso il basso, ci siano troppi allievi di lingua straniera a causa, ancora una volta, di un'immigrazione eccessiva. Ebbene, le ricette sono contenute in 18 proposte, ve ne elenco qualcuna per fare qualche esempio. Per migliorare la situazione serve, secondo l'UDC, migliorare le conoscenze degli allievi nelle lingue locali, conoscenze che scarseggiano stando a vari documenti presentati qui a Nefels. Bisogna poi limitare, secondo l'UDC, il numero degli stranieri nelle classi al massimo al 30% del totale degli allievi, così come bisogna assolutamente reintrodurre le note, i voti e non delle valutazioni generiche per aumentare, così da poter aumentare con le note le prestazioni degli allievi. Le scuole poi, per l'UDC, devono concentrarsi sull'essenziale, ovvero saper leggere, scrivere e far di conto, anche con il calcolo mentale. E a proposito di mente, diciamo così, è importante che gli allievi imparino a memoria poesie, testi e canzoni, e non devono poi mancare il lavoro manuale e la ginnastica. Inoltre, ma quasi da sé, nelle lezioni non ci devono essere temi quali il woke, il gender o l'LGBTQ+, rispettivamente l'educazione sessuale. Queste alcune delle ricette approvate dai numerosissimi delegati presenti qui a Nefels, nel canton Glarona.
Sì, da Nefels noi avevamo dunque proprio in diretta a te, Roberto Scolla, che ringrazio. A Nefels è ancora in corso l'assemblea dei delegati dell'Unione Democratica di Centro. Ora all'estero, il Pentagono ha pubblicato la sua nuova strategia di difesa nazionale, un importante documento che delinea l'attuazione pratica della strategia di sicurezza nazionale resa nota ad inizio dicembre. Già allora l'amministrazione Trump aveva chiarito cosa implica per la sua politica estera il concetto di America First. Significa focus sugli interessi nazionali, realismo pragmatico e riduzione degli impegni internazionali. Sentiamo con Manjula Bhatia cosa dice il nuovo documento statunitense.
La nuova strategia del Pentagono è in sostanza una conferma di quanto ormai sappiamo dell'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dei suoi tradizionali alleati, come si è visto al forum di Davos questa settimana sulla questione Groenlandia. Nella nuova strategia di difesa nazionale statunitense si parla in sostanza di supporto limitato per gli alleati europei, di priorità posta sulla sicurezza interna e sull'emisfero occidentale, mentre Cina e Russia restano importanti, ma non una preoccupazione prioritaria per gli Stati Uniti. Si tratta di una vera e propria rottura rispetto alle politiche del passato. Nel documento di 34 pagine si dice che gli alleati si devono assumere la responsabilità della loro difesa con un supporto importante ma più limitato da parte degli Stati Uniti. E qui ci si riferisce agli europei per quanto riguarda la minaccia russa e alla Corea del Sud di fronte alla minaccia nordcoreana. La precedente strategia di difesa pubblicata sotto la presidenza Biden indicava la Cina come la sfida più importante per Washington e affermava che la Russia rappresentava una minaccia grave. Adesso invece la Russia, che da 4 anni combatte sul suolo ucraino, è descritta come una minaccia persistente ma gestibile per i membri orientali della NATO. E con la Cina si usano toni concilianti, si sollecitano relazioni rispettose, mentre non si parla della difesa di Taiwan. La difesa del proprio territorio è la priorità assoluta per le forze armate statunitensi, il che implica anche la difesa degli interessi americani in tutto l'emisfero occidentale, quindi su tutto il continente. La cattura dell'ex presidente venezuelano Maduro è solo un esempio di questa nuova strategia.
E negli Stati Uniti decine di migliaia di persone hanno sfidato temperature polari ieri nelle strade di Minneapolis per protestare contro la presenza degli agenti federali dell'ICE, la polizia anti-immigrazione. Nella città del Minnesota, dove a inizio gennaio una donna disarmata era stata uccisa da un agente durante una retata, centinaia di attività commerciali sono rimaste chiuse, sempre in segno di protesta, e la polizia ha effettuato decine di arresti. Il servizio è del nostro corrispondente Andrea Vosti, con il contributo del collega di SRF Andrea Christen.
Ice out, ICE via da Minneapolis adesso. La protesta contro la polizia dell'immigrazione, contro i suoi metodi brutali, non si ferma, neppure di fronte a temperature al di sotto dei meno 20. People united will
never be defeated. I'm appalled at how ICE is attacking our city and I stand with our neighbors and immigrants.
Sono disgustata da come l'ICE sta attaccando la nostra città. Voglio mostrare la mia vicinanza agli immigrati e a tutta la comunità, racconta una giovane donna.
But at the same time as you're driving around on almost every single corner there's somebody with a whistle.
Allo stesso tempo è commovente vedere la reazione della gente. A ogni angolo di strada c'è qualcuno con un fischietto che fa la guardia e lancia l'allarme se vede arrivare gli agenti dell'immigrazione.
Keeping, you know, a lookout for ICE and ready to alert their neighbors.
Soltanto a Minneapolis gli agenti dell'ICE hanno già arrestato oltre 3.000 immigrati senza documenti in regola. Molti di loro sono già stati rispediti nei loro paesi di origine. Ma la scintilla che ha scatenato le proteste è stata l'uccisione di Rene Good da parte di un agente rimasto impunito.
I wanted to come and see where ICE murdered one of our people.
Era un mio dovere venire qui e andare sul posto dove hanno ucciso una cittadina americana, una mia compatriota, spiega Stephen Moore, un pastore evangelico arrivato apposta dalla Virginia.
It breaks my heart.
Non avrei mai immaginato che questo potesse accadere nel mio paese, un paese che amo.
Never did I imagine in the country that I love.
Get fucked! Save!
La città di Minneapolis ha proclamato una specie di sciopero generale. Moltissime persone oggi non sono andate al lavoro, centinaia di attività commerciali chiuse. Chi è rimasto aperto, come la libreria Comma, non lontano dal luogo dove Rene Good è morta, lo fa non per vendere libri, ma per distribuire fischietti.
So the whistles have become both a symbol of resistance.
Il fischietto è diventato un simbolo, ma anche uno strumento della resistenza contro l'ICE, spiega Victoria Ford, la proprietaria.
And an actual tool of resistance here in the Twin Cities.
La gente usa il fischietto per segnalare la presenza degli agenti, oppure per comunicare con un immigrato sta per essere arrestato. Ci sono vari codici che vengono usati.
So there's codes for different sounds that you make on the whistles.
The intimidation is... The attempt to intimidate is very clear.
La presenza massiccia dell'ICE è un modo per intimidirci, su questo non ci sono dubbi, racconta un uomo bianco di mezza età che chiede di restare anonimo.
People are afraid to leave their homes.
Gli immigrati qui hanno paura a uscire di casa. Io sono bianco, non corro pericoli. Manifestare la mia solidarietà è il minimo che posso fare per la mia comunità.
As a white middle-aged man, I don't have concerns about that, so this is the least I can do.
Cinque anni dopo George Floyd e Minneapolis è, ancora una volta, suo malgrado, l'epicentro della rivolta contro la presidenza di Donald Trump.
Il Regno Unito non ci sta e rinvia indignato a Trump le sue affermazioni sul ruolo delle truppe della NATO in Afghanistan, delle quali ha detto che sono rimaste sulle retrovie, fornendo un supporto limitato alla linea del fronte sulla quale, secondo il presidente statunitense, si sono impegnati soprattutto gli americani. Sentiamo quali sono state le reazioni da Londra con Giancarlo Ciccone.
Parole insultanti e francamente agghiaccianti, e Trump dovrebbe chiedere scusa. Ha reagito così l'altro giorno con estrema durezza, senza precedenti, il premier britannico Starmer all'intervista del presidente Trump alla rete televisiva americana Fox News, in cui aveva affermato che le truppe NATO che affiancavano gli americani nella guerra in Afghanistan e contro i talebani sarebbero rimaste un po' indietro, un po' lontano dal fronte. In pratica Trump ha bollato come codardi i soldati della NATO, compresi quelli britannici, che per 20 anni hanno combattuto accanto a quelli americani. In realtà il contributo di sangue dei britannici è stato altissimo. 457 militari morti, più centinaia di feriti. Ed è per questo che la polemica nel Regno Unito non accenna a diminuire. Alla risposta durissima di Starmer, accusato dai critici finora di essere troppo servizievole nei confronti di Trump, si sono accompagnate le critiche di tutti i partiti politici. Ha reagito anche il principe Harry, figlio di Re Carlo, che a suo tempo aveva prestato servizio in Afghanistan, affermando che le forze britanniche meritano rispetto e verità. La presidente laborista della Commissione Esteri della Camera dei Comuni ha accusato Trump di aver evitato per ben 5 volte di servire il proprio paese in Vietnam. Reazioni estremamente emotive, soprattutto da parte dei familiari dei caduti britannici, mogli, padri, fratelli, molti di quali ieri in una trasmissione radio sono scoppiati a piangere in diretta. Certo, il rapporto speciale Londra-Washington è molto raffreddato adesso, ma finora Trump non sembra affatto preoccupato e si è rifiutato di offrire le sue scuse.
In Cina è finito sotto indagine il generale più alto in grado del paese. Si tratta del numero 2 della Commissione Militare Centrale, presieduta da Xi Jinping, di cui è considerato un fedelissimo. Nei guai anche il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, che sono al centro di una vasta campagna anticorruzione che potrebbe avere rilevanti conseguenze operative e politiche. Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Due alti ufficiali sono sotto indagine per gravi violazioni della disciplina. L'annuncio del Ministero della Difesa cinese è diventato quasi una consuetudine per i componenti dell'esercito, ma stavolta nel mirino della campagna anticorruzione c'è il nome più rilevante possibile, il generale Zhang Youxia. Si tratta del militare più alto in grado, essendo il numero 2 della potentissima Commissione Militare Centrale guidata da Xi Jinping. Zhang è uno dei pochi alti ufficiali con esperienza di combattimento reale, visto che ha partecipato alla guerra del 1979 col Vietnam. Soprattutto è considerato il più stretto alleato del presidente nelle forze armate. Nel 2022 il Partito Comunista ha ignorato i limiti di età per promuoverlo, già 72enne, ai vertici della gerarchia militare. Zhang è stato uno dei più grandi sostenitori della riforma dell'esercito imposta dal leader e ha occupato posizioni chiave per lo sviluppo degli armamenti. Forse è proprio quest'ultimo ruolo ad averlo messo nei guai, come accaduto a Li Shanfu, ministro della difesa, rimosso nel 2023. Sotto indagine anche Liu Jianli, capo di Stato Maggiore ed ex comandante delle forze di terra. La notizia rappresenta lo sviluppo più clamoroso di un ampio scandalo che ha visto cadere pochi mesi fa anche He Weidong, numero 3 della commissione militare. La campagna sta rallentando l'acquisto di armamenti e creando incertezze operative. Da decifrare le conseguenze politiche, c'è chi immagina una battaglia interna che potrebbe in parte scalfire il potere di Xi, ma molti analisti sostengono che, come dimostrato in passato, le purghe finiranno per rafforzare ulteriormente la sua presa.
È tornata tranquilla la situazione in Iran dopo le proteste e la feroce repressione delle scorse settimane. Il regime sembra aver ripreso il controllo, il prezzo però è alto, si parla di migliaia di manifestanti morti. Ma come esercita il suo potere lo Stato iraniano e cos'è la guida suprema? Poi ancora, chi concretamente interviene per difenderlo? Al Mondo là fuori ne abbiamo parlato con il nostro attuale collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato, che però è stato per ben 13 anni corrispondente ANSA da Teheran.
Noi parliamo spesso di Pasdaran e di guardiani della rivoluzione. Chi sono questi corpi dello Stato? Che ruolo hanno?
Sì, Pasdaran significa guardiani, letteralmente, sono i guardiani della rivoluzione e che sono la forza più fedele al regime e quella su cui il regime conta per la propria sopravvivenza in gran parte.
Perdonami, ma sono dei militari, dei paramilitari?
I Pasdaran sono militari. Sono militari e sono una forza separata da quello dell'esercito e non conta un numero enorme di membri, si parla di circa 125.000, a cui si aggiungono 50.000 che sono militari di leva. A questi si aggiungono anche circa 90.000 che sono chiamati Bassigi, cioè membri delle forze della cosiddetta mobilitazione, nate dalla mobilitazione per la guerra contro l'Iraq dal 1980 all'88 e poi inseriti all'interno e sotto il comando dei Pasdaran.
Iran, radiografia di un regime, il titolo del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo là fuori, che trovate su Play e sito RSI e su tutte le piattaforme audio. Con questo da parte mia è tutto, spazio dunque allo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.